cinquantesimo anniversario di SAIE per me è un'emozione particolare, perché mi ha fatto rivedere la mia vita in un flash, che io nel 1965 per il primo SAIE c'ero e la nostra azienda esponeva, e io ricordo chiaramente che venni qui e aiutai le persone proposte a montare lo stand. Ricordo che avevamo dei complicatissimi, un complicatissimo stand con modulare, con dei tubi che erano parecchio complicati da mettere assieme, avevo dovuto fissare non ricordo quante viti, ma un numero incredibile. Quindi per me è stato venire oggi e ragionare sui 50 anni di SAIE è stato un po' il rivedere tutta la mia vita in questa proiezione. Gli autunni della mia vita hanno sempre avuto come centro il SAIE. E il SAIE secondo me è una fiera straordinaria, e quello si dice spesso, le fiere possono essere strumenti di politica industriale, ma il SAIE lo è stato più di qualunque altra fiera che io conosco. Il mio gruppo, che nel 1965 era una piccola azienda con una proiezione essenzialmente nazionale, è diventato globale grazie al SAIE e poi alle successive scissioni per partenogenesi del CERSAIE, poi del SAIE 2, eccetera. Il nostro gruppo è diventato un gruppo globale che oggi produce in 32 paesi, nei 5 continenti, e vi assicuro che il ruolo di SAIE prima e poi di CERSAIE più avanti, e comunque sempre di SAIE in questi 50 anni, è stato fondamentale per la crescita del mio gruppo. Ecco, io quindi oggi sono qui con un'emozione molto particolare e voglio ringraziare gli amici di Bologna Fiere per quanto hanno fatto in questi anni, perché veramente sono stati al centro della crescita dell'industria edilizia italiana, e questo è assolutamente un merito che non dobbiamo mai dimenticare. Poi oggi dobbiamo parlare di smart cities, dobbiamo pensare che noi costruiamo il futuro, rammendiamo l'Italia. Quindi avete sintetizzato, come forse meglio non si potrebbe, il filo di 50 anni della storia e della vita di tutti noi qui al SAIE, i primi vagiti di uno dei segmenti della sua possibile evoluzione, la Smart City Exhibition. Non sono particolarmente affezionato al dibattito se l'Italia sia da rammendare, sia rammendabile o già rammendata, ma ho una certezza. Dobbiamo assolutamente ritrovare lo spirito e la via che ha guidato gran parte di questi nostri primi 50 anni, nella convinzione assoluta che uno dei pilastri insostituibili su cui costruire la fiducia nel domani è il settore che qui è rappresentato al top delle proprie componenti. Le costruzioni, in tutte le sue declinazioni, rappresentano l'essenza dei cambiamenti in atto nella nostra società, dei nuovi bisogni individuali e collettivi, affrontano questioni centrali per lo sviluppo dei prossimi decenni e affrontano temi cardine delle trasformazioni che stiamo vivendo, entrando nel vivo della realtà e della quotidianità del nostro Paese e delle sue prospettive di recupero della crescita. Prospettive che pongono la tecnologia al servizio della sostenibilità e della qualità della vita, e che trovano nell'innovazione e nelle reti infrastrutturali i suoi elementi propulsori. Costruzioni significa anche città, nelle sue accezioni più ampie, come luogo in cui si realizzano le forme di convivenza e di costruzione dei sistemi sociali. E la città, in questo senso, è il luogo simbolo dove si concentrano i problemi ambientali, economici, sociali, ma contemporaneamente la realtà dove si moltiplicano le opportunità di lavoro, di studio, di innovazione, tecnologia e ricerca. Certo, non c'è una sola definizione o descrizione di città che ne contenga tutti i significati, le forme, le funzioni e le trasformazioni. E questo ci fa capire quanto sia difficile maneggiare e mettere mano alle regole di governo del territorio e dell'ambiente nelle sue potenzialità ed evoluzioni. ma queste sono anche le nuove dimensioni della riflessione politica ed economica. Nel nostro Paese è innegabile che l'espansione economica abbia avuto come faro il policentrismo. Le aree più floride, come il Nord-Est, l'Emilia-Romagna, parte del centro, la Lombardia, sono basate su insediamenti di piccole dimensioni, dove la relazione sociale ha ancora caratteristiche inalterate nel tempo. La fusione tra economia industriale, finanziaria e del sapere ed economia dei consumi si è distribuita in una moltitudine di città di medie dimensioni e in tante polarità dotate di autonomia e di un proprio carattere, con un governo del territorio capace di creare un ambiente propizio all'economia e all'intrapresa. Una parte della spiegazione del boom del secondo dopoguerra sta proprio nel senso di vicinanza, di prossimità, di complicità alla crescita che esisteva tra imprese, cittadini, amministrazioni, che era materia viva e ha ricreato e via via cambiato il nostro Paese. Rispetto a tutto questo, la capacità della politica di disegnare un contesto istituzionale che accompagnasse e sostenesse il modello di sviluppo urbano ed economico italiano è venuta progressivamente meno. Questo straordinario vantaggio competitivo, un motore a trazione diretta tra istituzioni municipali, cittadini, tra economia e società, tra tradizione, modernità e innovazione, siamo riusciti a renderlo via via meno efficiente. Tutti insieme. Non addossiamo la colpa solo alla politica, è troppo facile. Se rammendare significa ricucire questo strappo, vi troverete in prima fila, convinto che questa è una via maestra per recuperare una fiducia collettiva straordinariamente necessaria in questo momento. La capacità di competere sul mercato dipende in misura sempre maggiore dall'efficienza della governance, in particolare quella locale. Le imprese hanno bisogno di interlocutori certi e capaci di generare decisioni tempestive e adeguate, non di norme che affondano radici in realtà che non esistono nel nostro Paese. Tantomeno abbiamo bisogno di artifici amministrativi. Non svelo certo un mistero se dico che veniamo da anni di intrecci di norme lontane da qualsiasi logica, a partire da una sempre più necessaria semplificazione, che rendono il quotidiano carico di rischi per la vita delle imprese e per l'efficienza stessa del sistema amministrativo. Quindi, ago e filo, e noi ci saremo. Per il futuro parto dall'Europa. La Commissione si è data l'obiettivo di avviare un nuovo rinascimento industriale. Non solo ha riconosciuto il ruolo dell'industria come motore dello sviluppo, ma ha anche indicato i driver di questo sviluppo, dove le imprese sono chiamate a trainare i processi di innovazione tecnologica e al raggiungimento di obiettivi ambientali e a sostenere la crescita dell'occupazione e dell'inclusione sociale. Si tratta di sfide straordinarie per l'industria, sfide che in Italia trovano competenze, know-how e capacità imprenditoriali altrettanto straordinarie, attraverso le quali trasformarsi in opportunità di crescita e sviluppo. Per realizzare questo occorre però una regia solida che con coerenza crei le condizioni per consentire questa trasformazione e ponga la competitività delle imprese al centro di tutte le politiche, sia a livello europeo che nazionale. A livello europeo, ma anche a livello nazionale, è fondamentale definire specifici strumenti di governance che consentano di dare attuazione coerente alle indicazioni contenute nell'Industrial Compact. Questo deve essere l'impegno dei prossimi mesi, puntando su un ruolo più forte del Consiglio di competitività, rafforzandone le responsabilità e la sua capacità di garantire la coerenza e il coordinamento orizzontale delle diverse politiche che impattano sulla competitività. Il problema più urgente da risolvere in questo momento è la debolezza del mercato interno e il rilancio della domanda interna va affrontata con politiche europee mirate alla crescita. Gli ultimi interventi di politica monetaria con cui la BCE ha messo a disposizione del sistema del credito risorse a lungo termine da destinare all'economia reale non hanno prodotto gli effetti sperati. La domanda da parte delle banche è stata molto inferiore alle attese del mercato, segno che il problema vero in questo momento è l'incertezza che grava sulla ripresa dell'economia e che induce gli investitori e gli istituti creditizi a rimanere in una posizione di attesa. E questo non va bene. Quanto all'Italia, la domanda è sostanzialmente immobile. Mancano occupazione e redditi e per uscire da questa situazione occorre un forte impulso agli investimenti, pubblici e privati. La manovra finanziaria presentata la scorsa settimana segna una discontinuità rispetto alle precedenti leggi di stabilità per l'attenzione che sembra manifestare nei confronti delle imprese. La legge, infatti, recependo una delle richieste da anni auspicate da Confindustria, interviene finalmente sul cuneo fiscale e contributivo. L'eliminazione della componente costo del lavoro dalla base imponibile IRAP rappresenta un segnale concreto nella direzione auspicata di un riallineamento con gli altri paesi europei. Altrettanto positiva è la decontribuzione per le nuove assunzioni a tempo indeterminato. Il primo giudizio, anche se non siamo ancora in possesso del testo definitivo, è positivo. Una manovra che punta sull'occupazione e sulla capacità delle imprese di essere protagoniste della ripresa. La riduzione dei costi rappresenta una condizione importante, direi essenziale, ma in questo momento da sola non è sufficiente per uscire dalla recessione se non si agisce contemporaneamente in modo deciso per il rilancio degli investimenti privati e pubblici che, nonostante gli sforzi del provvedimento Sblocca Italia, rimangono bassi. Inoltre, la manovra finanziaria non sembra investire a sufficienza sulla ricerca e l'innovazione, elementi strategici per la competitività. L'introduzione del nuovo credito d'imposta per la ricerca e lo sviluppo rappresenta un segnale positivo di attenzione al tema dell'innovazione, ma è assolutamente inadeguato alle esigenze e alle aspettative del sistema produttivo. La misura, infatti, si riferisce solo alle spese incrementali, penalizzando le imprese che anche in questi anni di recessione hanno continuato ad investire ingenti risorse nell'attività di ricerca e sviluppo. L'esiguità della dotazione finanziaria, poi, evidenzia una scarsa attenzione alle esigenze di riqualificazione del nostro sistema produttivo e in particolare delle imprese più esposte alla concorrenza internazionale. La giustificazione di conti pubblici complicati e dal difficile equilibrio è comprensibile, ma non accettabile, perché proprio investimenti che rilancino la produzione e la produttività innescherebbero processi virtuosi di sostegno proprio alle finanze pubbliche con un sostanzioso e rinnovato flusso di cassa. È necessaria una maggiore attenzione alla competitività delle industrie e occorre una politica industriale nuova che definisca obiettivi chiari e accompagni le imprese verso le sfide e i cambiamenti di cui si parla oggi. Sotto questo profilo, gli orientamenti definiti a livello comunitario che individuano nella green economy, nell'ICT, nell'efficienza energetica e nell'innovazione i driver per uno sviluppo solido e sostenibile sono una traccia importante che la politica industriale italiana deve provare a sviluppare, trovando gli opportuni adattamenti alla nostra struttura economica ed imprenditoriale. Il vostro documento, illustrato oggi, affronta con grande intelligenza questi argomenti, con una serie di proposte che configurano un nuovo e condivisibile approccio di politica industriale, a cui daremo tutto il nostro appoggio. Rilancio degli investimenti, stimolo della domanda, infrastrutture, reti energetiche, ricerca e innovazione sono le priorità indicate da voi e che devono trovare risposte a partire dal piano Juncker che ha annunciato investimenti per un ammontare di 300 miliardi di euro. Con la stessa determinazione ci confronteremo con il Governo per i settori prioritari sui quali intervenire. Ad esempio, da tempo abbiamo indicato la necessità di rafforzare gli strumenti di sostegno all'efficienza energetica come chiave per rendere compatibili gli obiettivi ambientali con quelli di crescita economica. Oggi stiamo testimoniando l'interesse delle nostre imprese a investire in questo settore, che partendo dalla riqualificazione del patrimonio edilizio si presta ad applicazioni in moltissimi settori di nostra specializzazione. Illuminazione, riscaldamento, pompe di calore sono i primi esempi che mi vengono in mente. Ne potrei citare tantissimi altri, in cui le tecnologie più avanzate trovano applicazione. Riqualificare il patrimonio vuole anche dire muoversi in un'ottica di smart city che associa tutela dell'ambiente, efficienza energetica e sostenibilità economica attraverso l'integrazione di infrastrutture, servizi e tecnologia, valorizzando così il potenziale tecnologico per il miglioramento della qualità della vita e dei servizi all'interno delle nostre collettività. In questo contesto attribuiamo un ruolo molto importante alla domanda pubblica, che può orientare l'innovazione verso nuovi driver di sviluppo dell'economia e verso produzioni basate sull'efficienza dei processi a partire proprio dall'energetica e sulla riduzione dell'impatto ambientale dei prodotti. Orientamenti coerenti nei lavori e nella fornitura di beni e servizi per la pubblica amministrazione possono rappresentare uno strumento formidabile se incorporati come obiettivi e specifiche tecniche dei capitolati di appalto. Allo stesso modo, la regolamentazione tecnica in materia di prodotti e processi produttivi può incidere sensibilmente sulla qualità e l'efficienza delle imprese e può incorporare obiettivi di politica industriale di più ampio respiro. Concludo. Quello che emerge dal vostro lavoro, che condivido, e dalla storia del SAIE che oggi testimoniate, è che tornare a crescere è possibile, perché sempre nuove applicazioni e opportunità si aprono per il sistema industriale, se si ha la volontà di non cedere alla negatività dei momenti che viviamo. Ma questo deve calarsi in un ambiente produttivo e in un sistema paese moderno, innovativo e capace di cogliere tutte le potenzialità. La crisi è stata ed è ancora durissima e la nostra economia purtroppo fatica a risollevarsi. Ma noi abbiamo tutte le potenzialità per ripartire e inserirci in questi nuovi driver, così come sta avvenendo nei paesi europei i nostri concorrenti. Certo, il nostro impegno dovrà essere totale e il lavoro sarà duro, ma questo non ci spaventa, perché in fondo, quando mai non abbiamo lavorato duro? Grazie e auguri per i prossimi 50 anni di SAIE.